Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Rieccoci in studio, buongiorno e bentrovati. Pronto?
Buongiorno, pronto. Sono Antonio Marchi, telefono da Trento.
Buongiorno, buongiorno Antonio. Direttore. Buongiorno.
Ecco, e parto dall'articolo dell'altro ieri di Luigi Sardi che ricordava appunto la strage di Hiroshima a 70 anni da quella data, e poi anche parto anche dall'articolo di ieri sempre su Trentino che al Muse c'è un avvenimento questa sera che appunto discute e diciamo ricorda quella tragica data, no? Per dire che Don Albino Bizzotto, quei beati costruttori di pace, da molti anni a questa parte fa dal 6 al 9 agosto una specie di via crucis in bicicletta per ricordare a tutti i sindaci dove questa carovana di ciclisti, turisti passano, che se ogni sindaco sottoscrive una petizione contro la contro le armi nucleari, contro le bombe che ancora ci sono in Italia, ricordo che sono 90 le bombe nucleari in Italia e 15.000 nel mondo, è possibile ottenere la pace, dunque una firma di proposta e anche di impegno per il futuro dell'umanità, perché sicuramente a 70 anni da quella tragica data non si può dire che oggi la pace ci sia nel mondo e la proliferazione e la costruzione di armi invita tutti a una riflessione profonda, perché nonostante le speranze e i premi Nobel dati un po' così a caso ai potenti della Terra, insomma siamo ancora molto, molto lontani da una tranquilla vita quotidiana.
Grazie,
nel pianeta.
Grazie, grazie Antonio. Grazie, è proprio così, cioè, servisse tutto questo e anche un po' di memoria buona per evitare nuove guerre. In realtà il mondo è pieno di guerre, però è vero che gli anniversari devono servire anche per dire un mai più. La missione di Hiroshima, salviamo la memoria, dice ad esempio il reportage oggi sulla stampa di Ilaria Maria Sala. Perché? Perché è importante la memoria, perché lei racconta che 70 anni dopo l'atomica la città da una parte non smette di ricordare, ma oggi il centro è costellato di grattacieli e ristoranti chic, e un luogo della memoria tende a mancare. È vero, 70 anni sono tanti, ma se non ci si ricorda di quello che è accaduto 70 anni fa, non si può evitare qualche guerra, non si può firmare qualche trattato, non si può arrivare a ragionare davvero sulla pace. Giustamente Benedetto Altieri mi dice, non me ne ero reso conto, che la velocità del nuovo aereo è 4, che di aver detto che è più veloce della luce, in realtà è più veloce del suono. Su Repubblica correttamente si dice che supererà di 4 volte la velocità del suono, se erroneamente ho letto luce mi scuso. Ho sentito citare en passant un provvedimento che riduce le pene per chi evade tasse fino a 150.000 euro, scrive invece Sauro da Bologna, è una cosa gravissima che si fa passare in estate confidando nella disattenzione dei cittadini. Non l'ho detto en passant, Sauro, l'ho detto proprio seriamente, perché è una notizia che non vorrei che sfuggisse dai giornali di agosto. È una notizia molto importante ed è molto grave che si pensi ancora una volta di ridurre le pene, perché così facendo come dire, si creano come sempre due vie per la giustizia: una via per i privilegiati che hanno rubacchiato e riescono a trovare una scorciatoia, e una via invece per chi dal carcere non riesce mai ad uscire. Pronto?
Sì, pronto, sono Stefano, buongiorno.
Buongiorno Stefano.
Telefono da Tiene, provincia di Vicenza.
Buongiorno.
Il mio intervento riguardava gli avvenimenti della Val del Boite, la frana,
sì,
in Cadore.
Minica.
Soltanto per dire che questo è l'ultimo degli avvenimenti simili che interessano frequentemente la nostra regione. E nonostante tutto, sembra che i veneti abbiano la memoria corta, perché qualche anno fa abbiamo avuto l'alluvione a Vicenza, poi abbiamo avuto la storica frana di Cancia, che è sempre sulla stessa valle, dove a suo tempo l'ENI ha costruito il famoso villaggio Agip.
Sì.
Purtroppo, e lì assistiamo ad un ripetersi di errori che non sono soltanto errori, ma sono quasi, a mio avviso, sono delle cose, non dico volute, ma in ogni caso tollerate, perché poi che costruiscono queste opere così, sono le stesse imprese che poi fanno anche il risanamento. Mi viene in mente per esempio il bacino di laminazione di Caldogno, che serve per proteggere Vicenza dall'alluvione. Lì sono le stesse imprese, non tutte chiaramente, ma molte, che lavorano in subfornitura, subappalto, e che le quali prima hanno costruito le premesse per questi disastri, poi partecipano per la costruzione dei rimedi, col beneplacito dei vari politici e amministratori locali, che non serve dire i nomi, ma sono noti a tutti perché sono ancora in auge qui in provincia di Vicenza. E adesso si sta, come dire, ripetendo la cosa con quel famoso prolungamento dell'autostrada Valdastico, la quale passa attraverso una zona interessata da frane storiche anche lì.
Grazie Stefano. Sulla Valdastico il discorso è molto aperto, ci sono i governi che ancora fanno braccio di ferro, sto parlando dei governi in particolare del Trentino e quello del Veneto, era un progetto ancora di piccoli rumori e bisaglia, come molti ricorderanno, da qui il nome di PRUB, si spera che però su questo il dibattito continui, con la sicurezza al centro dello stesso dibattito. Gian Antonio Stella diceva oggi sul Corriere della Sera, ma certo anche l'uomo nelle ripetute tragedie della Valle del Boit ci ha messo del suo, per cui gli dà assolutamente ragione Stefano, e dice che la catena di smottamenti e frani su tutte quella provocata dalla esondazione del torrente Rusecco, che l'altra sera ha travolto ogni cosa rovesciandosi verso San Vito di Cadore e piombando sulle auto, non è che l'ultimo di una lunga serie di disastri in qualche modo annunciate. Dice: mai viste prima bombe d'acqua così, ripete oggi la solita litania. Non è esatto, ricorda addirittura Gian Antonio Stella che ne parlava Dante Alighieri, di un diluvio d'acqua che si ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè. Poi lui va a rileggersi anche i dati della fine del 1800 per dire che, ahimè, queste tragedie continuano a ripetersi. È difficile dare un giudizio sulle ditte che creano magari una diga e poi intervengono in altro modo, quello che è necessario è non raccontare solo le tragedie come si sta facendo oggi sui giornali, ma da domani raccontare se davvero è cambiato qualcosa, se davvero si pongono dei rimedi, se davvero si investe in sicurezza, perché sennò continueremo di anno in anno a raccontare alla prima pioggia di queste tragedie, ed è una cosa che si fa sempre più fatica ad accettare, soprattutto oggi con le tecnologie che ci fanno capire non solo quello che si può fare, ma anche quello che non si deve fare. Pronto?
Pronto, buongiorno. Io mi chiamo Marina e chiamo dalla provincia di Torino.
Buongiorno,
e volevo
Marina.
Dire qualcosa, buongiorno, su questo discorso del Papa sui divorziati, così sì. Enfatizzato. Allora, a me non sembra che il Papa abbia detto qualcosa di così rivoluzionario, perché questa posizione è quella che la Chiesa ha sempre avuto. Cioè la Chiesa dice: caro divorziato, tu vivi una situazione sbagliata, quindi io, scusami, non posso darti la comunione. E allora ecco, certo che ha scomunicato, anche se il Papa dice che non è vero, perché si basta la parola. La comunione è il fondamento della vita della Chiesa, se te la negano ti scomunicano, appunto. Comunque la Chiesa dice: mi spiace, quello non te lo posso fare, però ti accolgo, ti voglio bene, ti amo, ti permetto di lavorare con me, eccetera, eccetera. Questo la Chiesa l'ha sempre detto e il Papa ieri lo ha ribadito. Io credo che la vera rivoluzione sarà, parlo all'indicativo futuro perché ho speranza che questo avvenga, quando la Chiesa arriverà ad ammettere che il matrimonio è, cioè che il matrimonio non è indissolubile, che anche se c'è stato il sacramento, anche se le persone con tutta la buona volontà del mondo hanno promesso, eccetera, eccetera, poi nel corso della loro vita c'è stato qualcosa che ha fatto morire quello che il sacramento sta a rappresentare, cioè l'amore della coppia, che è quello, e chiudo, che fa già da anni, con una buona dose di ipocrisia, la sacra rota, nella quale dei preti celibi che non conoscono la coppia ritengono di di essere in diritto di sciogliere, di dire che quel matrimonio si può sciogliere, più loro della coppia stessa che lo vive.
Grazie Marina.
Io volevo solo dire questo.
Prego. Grazie, chiarissimo. Allora, due cose. Una per dire che di Sacra Rota si parla poco da quando c'è Papa Francesco, lo considero una buona cosa, salvo che invece non accadano delle cose che ci sfuggono. Forse sta mettendo mano anche a quella. E sulla rivoluzione che lei dice che consiste nell'ammettere che il matrimonio non sia indissolubile, in fondo siamo già avanti, perché nel momento in cui il Papa continua a tornare su questo tema, è vero che la Chiesa su questo ha sempre avuto una certa posizione, ma se il Papa torna continuamente su questo tema e se mette al centro della catechesi settimanale l'invito alla comunità cristiana di prendersi cura delle famiglie ferite, vuol dire già che ammette che il matrimonio può non essere indissolubile, perché se parla della necessità, come vedo anche su Avvenire di oggi, di una fraterna e attenta accoglienza fatta nell'amore e nella verità verso i battezzati che dopo il fallimento del matrimonio sacramentale hanno stabilito una nuova convivenza, ecco, nel momento in cui il Papa ricorda che fanno sempre parte della Chiesa, forse implicitamente ammette che i matrimoni possono anche finire. Quando si parla di cambiamenti, scrive un SMS, scrive un lettore un SMS, si dovrebbe pensare che ciò che vuole dire ridurre la disuguaglianza e l'ingiustizia, invece i cambiamenti di questo governo vanno proprio in un'altra direzione, perché aumentano, allora chiedo scusa di chi è sostenuto uno come Renzi, insomma, il messaggio è un po' criptico, però sostanzialmente dice che i cambiamenti dovrebbero riguardare le disuguaglianze, le ingiustizie e non altre cose. È vero, non c'è dubbio che ci si dedica forse troppo ai luoghi di potere e troppo poco al tema delle disuguaglianze e delle ingiustizie. Se davvero però si metterà mano alla questione delle tasse, ecco, quella forse è una questione che andrà a risolvere anche qualche tema legato alla disuguaglianza. Fuggono dalla guerra, dice Carmelo da Venezia, dite, ma ciò che non dite è che abbandonano donne, vecchi, bambini e malati al loro destino. Come sarebbe stato contento zio Adolfo se i vigliacchi avessero abbandonato l'Europa? Io devo dire, non amo molto questi messaggi, non amo molto i riferimenti ad Hitler e non amo soprattutto l'ironia su temi così delicati, così drammatici, così invisibili anche ai nostri occhi. Forse stiamo troppo bene per ricordare quando eravamo anche noi a fuggire, a lasciare dei pezzi di famiglia, certo per cercare fortuna. Già in questi giorni mi sono permesso di distinguere tra profughi, extracomunitari e sognatori, perché secondo me è legittimo che ogni persona in questo pianeta sogni di andare da un'altra parte a cercare la fortuna e ritengo che sia necessario ripartire dalla solidarietà. Strano che non si colga, dice Alberto, l'affinità fra il ruolo del corpo forestale e quello della guardia di finanza. Entrambi presidiano le montagne e tutelano il patrimonio comune. È un tema che torna continuamente in questi giorni. Ieri se ne è parlato molto, anche tutta la città ne parla. Sentivo Rosa Polacco che parlava di questa Italia di ambientalisti, per cui tornava su questo tema. Alcuni ascoltatori consideravano l'Italia piena di ambientalisti, altri dicevano che ce ne sono in realtà molto pochi. Il tema della forestale è un tema molto importante. È vero che forse è più affine alla Guardia di Finanza la missione del corpo forestale. Qualcuno potrebbe scherzare anche sulle divise, perché dovete sapere che erano molto simili. Alla fine sono rimaste quelle del corpo forestale, sono cambiate quelle della Guardia di Finanza, che si sono scurite nel grigio. È una piccola curiosità, ma per dire anche di quanto sia storico il corpo forestale. Insisto nel dire che l'importante non è la divisa che si porta, ma la missione che si compie, per cui se il corpo forestale continuerà anche all'interno dei carabinieri ad avere la forza che ha avuto fino a ieri, allora non dobbiamo preoccuparci. Se viceversa questo serve per annacquare un grande lavoro, una grande storia, una grande tradizione, allora dobbiamo preoccuparci alquanto. Ma come pensa il governo di ottenere consenso aiutando gli evasori a restare impuniti, gabbando così gli onesti? Che schifo, dice Maria da Venezia. Sono legato anch'io a un parere molto analogo, espresso magari in modo più garbato, però non si può pensare di ottenere consenso aiutando gli evasori a restare impuniti. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Bruno da Campodarse, con provincia di Padova.
Buongiorno Bruno.
Buongiorno, io volevo intervenire in merito a questa querelle sulle nomine della RAI.
Sì.
Allora, mi sembra che il pare del governo abbia presentato in Parlamento una legge di modifica appunto per quanto riguarda l'elezione del CDA. Ora, le opposizioni tutte, compreso 19-20 dei miei, così fra virgolette, facenti parte al Partito Democratico, hanno votato contro, per cui siamo stati costretti a, come posso dire, nominare i consiglieri del CDA con le vecchie regole, cioè con la vecchia Gasparri, di cui tutti parlano male ma di cui nessuno vuol cambiare qualcosa. Allora, quello che sento dai giornali, dalla rassegna stampa di questi giorni, è che tutti attaccano il problema appunto dei partiti che non vogliono mettersi da parte, ma nessuno mette il dito sulla piaga che è quella delle opposizioni, le quali stanno giocando su un doppio filo, che è quello di voler cambiare e far capire che quello che sta facendo questo governo è tutto un disastro, quando che si tratta però di cambiare le cose che possono essere fatte in maniera unitaria, volutamente e quasi con un disegno ben destinato, votano contro. Ora, anche il Movimento 5 Stelle è stato costretto a contattare e scendere giù dal piedistallo di partito che non fa contratti e che non fa accordi con nessuno per eleggere un consigliere con le Freccero, che stimo moltissimo fra l'altro, quindi non ho nessuna prerogativa in questo senso, però per far capire che in questa nazione continuiamo sempre a parlare male di tutto e di tutti, pur di denigrare, pur di mettere in cattiva luce questo paese. Guardi il discorso dell'Expo, per esempio, non viene detto che ci sono migliaia di biglietti venduti oppure ancora già da ritirare per quanto riguarda di qui alla fine della manifestazione. Quindi tutto questo allarmarsi sul flop dell'Expo io non lo vedo neanche tanto giusto. Questo è quanto volevo dire.
La ringrazio, Bruno. La ringrazio anche perché ci porta una ventata di ottimismo. Devo dire, sono assolutamente in linea. Infatti prima mi sono permesso, anche commentando le notizie del giornale, di dire che adesso l'Expo c'è, bisogna crederci. Si potrebbe dire una cosa analoga della RAI: la RAI c'è, bisogna crederci. E per cambiare le regole ovviamente ci vogliono intese ampie in Parlamento, il governo ci ha provato, al momento non ci è riuscito, evidentemente il governo voleva arrivare alla riforma prima di nominare i nuovi vertici, non è stato possibile, certo non è stato possibile, si potrebbe dire, per l'ostruzionismo dell'opposizione, forse per l'opposizione semplicemente sperava in una riforma migliore o comunque diversa, per cui su questo il dibattito è molto aperto. Quello che però io mi sento di dire in casi come questi è che sono gli uomini poi a fare le differenze, per cui un consiglio di amministrazione che magari parte mediocre è quello che può cambiare davvero la RAI, può rinnovarla, o viceversa un mega manager nominato dopo il cambiamento delle regole è quello che non riesce in questa impresa. Le imprese camminano sulle gambe degli uomini, per cui io resto un po' ottimista, anche se i meccanismi di nomina sono ancora perversi, sono ancora troppo legati alla politica, benché su questo si debba anche dire che quando si fanno le battute sulla BBC, poi abbiamo scoperto tutti noi che anche la BBC non era poi così sacra e così inviolabile come pensavamo che fosse. È sempre difficile parlare di libertà di informazione, parlare di informazione di Stato, informazione pubblica, ci sono anche qui molte definizioni. Secondo me è importante che i nuovi consiglieri interpretino il loro prossimo importante lavoro alla luce anche della nuova riforma, cioè pensando a come la RAI dovrà essere in futuro e non come è stata fino ad oggi. E il tema, come ha detto correttamente, si può assolutamente estendere a molti altri argomenti, cercando di volere un po' di bene anche a quello che succede, a quello che c'è in questo paese. C'è Chiara che mi ringrazia, invece Teodoro dice: la Sacarota non scioglie i matrimoni, ma dichiara nulla quelli stipulati invalidamente senza consenso libero. Teodoro, lei ha ragione, ma penso che il riferimento di Marina fosse molto diverso e fosse rispetto a una certa elasticità della Sacrarota e anche, lasciatamelo dire, anche un po' di mancanza di trasparenza rispetto ad alcuni scioglimenti, se vuole chiamarli così. E poi ci si lamenta se si rivolge agli extracomunitari per avere braccia e lavoro, dice Luisa. Gli extracomunitari tornano con più toni in questi giorni negli sms che stanno arrivando e che sono pubblicati sul sito di Rai Radio 3. Vi ricordo che il numero è il 335 56 34 296. Questo è anche un luogo di confronto, una sorta di piazza nella quale, leggendo gli sms, si può capire cosa stanno pensando in questo momento gli italiani che hanno ancora voglia di capire, di informarsi, di ascoltare trasmissioni come questa. Pronto?
Pronto, buongiorno. Senta, sono Gianna, la chiamo da Formia.
Buongiorno Gianna.
Buongiorno. Innanzitutto tanti complimenti, lei è molto una persona molto molto preparata e molto gradevole ascoltarla. Senta, se gentilmente...
Caffè potesse... pagato.
Grazie. Senta, se gentilmente potesse darci qualche notizia in più riguardo questa legge degli evasori fiscali fino a 150.000 euro, perché c'è una cosa allucinante, ma è già legge dello Stato?
Adesso le racconto. Allora, un favore agli evasori graziati dall'inchiesta penale, con il rischio che la nuova norma più vantaggiosa sulla dichiarazione infedele contenuta nella delega fiscale faccia saltare i processi in corso. Quando succederà, il governo non potrà neppure dire nessuno ce l'aveva detto, visto che il 27 luglio la Camera l'ha espressamente dichiarato di fronte a una folta platea Francesco Greco, procuratore aggiunto a Milano e coordinatore del Dipartimento dell'Economia. Sarebbe interessante, ha detto, sapere quanti processi saltano con questa norma, cosa lo Stato non verificata. Dopo la tempesta di Natale sulla soglia del 3%, il decreto sulla delega fiscale finisce di nuovo nelle polemiche. Politicamente, nelle commissioni Finanze e Giustizia della Camera e del Senato, che hanno appena licenziato i pareri, protestano in questo caso sia il Movimento 5 Stelle che la sinistra del PD, con toni durissimi. La manina di Natale torna a Ferragosto, dice Alfonso Bonafede, avvocato grillino che ha protestato alla Camera. Un ulteriore regalino agli evasori, insiste al Senato Lucrezia Ricciuti della rete DEM. Ma contro la nuova dichiarazione infedele che riscrive il testo nel marzo 2000 protestano magistrati come Greco e la stessa Associazione Nazionale Magistrati. Vediamo subito cosa dice l'articolo 4, scrive Eliana Milella sulla Repubblica, della delega fiscale. Innanzitutto fissa nuove soglie che salvano dal processo chi evade. Si passa da 50.000 a 150.000 euro per l'imposta evasa, mentre l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione passa a sua volta da 2 a 3 milioni di euro. Ma il terzo comma, quello che solleva le maggiori polemiche, laddove è scritto che non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Ricompare anche qui, proprio come è avvenuto per il falso in bilancio, l'esclusione della punibilità quando in ballo ci sono delle valutazioni, ossia il valore attribuito a un bene di cui si è proprietari. Ma non basta, eccoci all'ultimo comma, quello delle soglie. In ogni caso, dice, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quella corrente. Doppio vantaggio dunque per chi evade, un tetto economico più alto e una soglia del 10% sulle valutazioni in difetto. Ecco perché Francesco Greco, che è considerato uno dei massimi esperti di reati economici in Italia, ha dichiarato: non ho capito se le valutazioni continuano a far parte della norma incriminatrice o meno. Se una norma crea un problema, se ci si chiede se ci sono o non ci sono le valutazioni, allora deve essere chiarita meglio. Il problema delle valutazioni non è marginale, qui stiamo parlando di cifre molto importanti. La nuova norma nella delega fiscale c'è, per cui bisogna passare dalle proteste a qualcosa di più, bisogna assolutamente fermare questa norma. Pronto?
È pronto, buongiorno. Sono
buongiorno.
Laura da Roma.
Buongiorno Laura.
Senta, io telefono per il problema dei precari della scuola, perché
sì,
in questi giorni c'è un piano assunzionale straordinario e bisogna fare una domanda a carattere nazionale che praticamente impedirà a moltissimi di noi di farla, perché nelle prime due fasi verranno assunti insegnanti diciamo che andranno a coprire i pensionamenti e le cattedre vacanti e rientreranno nel vecchio sistema. Per tutti gli altri c'è da fare questa domanda appunto su tutto il territorio nazionale, che prospetta diciamo una difficoltà per moltissimi di noi, perché si andrebbe ad andare lontano da casa con uno stipendio bassissimo, con tutti i problemi familiari eccetera, perché molti di noi hanno più di 40 anni, io stessa ne ho 52, e i giornali non parlano assolutamente di questo problema. La domanda va fatta in questi giorni e sui siti della scuola c'è moltissimo fermento, anche su Facebook eccetera, perché moltissimi boicotteranno o comunque non presenteranno domanda, anche perché la prospettiva è che se ti mandano, mettiamo, da Roma a Belluno e non c'è una cattedra sulla tua materia, dovresti andare a fare il cosiddetto tappabuchi, cioè coprire le supplenze anche di altre materie, quindi un lavoro molto degradante professionalmente, e se non accetti vieni cancellato per sempre dalle graduatorie.
La ringrazio Laura, la ringrazio perché costringe me e anche i miei colleghi direttori di giornali a tornare su questo tema, perché è vero, in questo periodo ce ne siamo occupati troppo poco e questo è proprio il periodo in cui invece gli insegnanti, precari o non, devono occuparsi di quello che succederà tra pochissimo quando riaprirà la scuola. Le dico solo una cosa, Roma è belluno, io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le città, sono bellissime, per cui è vero che è molto faticoso spostarsi, ma non farei un paragone insomma fra la bellezza dell'una e i problemi dell'altra o viceversa. È vero invece che il piano delle assunzioni straordinarie fa dire a molti che non stiamo parlando di buona scuola, come si chiama la riforma, ma di ben altro. Lo considero un invito ad approfondire ancora di più e meglio, soprattutto in questa stagione, che è la stagione delle scelte, perché si è parlato molto di scuola nei mesi scorsi e adesso che è il momento più importante forse abbiamo smesso di parlarne, per cui la ringrazio Laura anche per questo invito. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Paolo Zanetti, sono un dirigente dello Stato, sono il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la provincia di Belluno.
Buongiorno.
Buongiorno, io volevo intervenire da Cadore, dove mi trovo, Cadore segnato in questi giorni dall'evento catastrofico della frana di San Vito, e che ha avuto anche dei lutti e che rappresenta l'ennesimo esempio di quanto sia fragile questo nostro territorio italiano dal punto di vista anche ambientale. Vorrei prendere questo spunto della fragilità del territorio per dire la mia, anche a nome dei forestali, dei 200 forestali che rappresento in provincia di Belluno, sulla recente approvazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, con cui si creano i presupposti per lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato. Nei suoi quasi 200 anni di storia, la nostra amministrazione, nata come corpo tecnico con funzioni di polizia, ha rappresentato lo strumento con il quale lo Stato italiano ha declinato la sua attenzione e il suo supporto alle popolazioni rurali e di montagna, oltre che alla tutela dell'ambiente. Il Corpo Forestale, nella recente evoluzione normativa, era diventato una forza di polizia ambientale, in quanto le funzioni tecniche erano passate alle regioni, una polizia di prossimità. Con i suoi scarsi numeri siamo circa 7.000 uomini in tutta Italia, quindi siamo un bel po' meno dei vigili urbani della sola città di Roma. I dati che si sentono qualche volta nelle cronache giornalistiche di decine di migliaia di operatori forestali non si riferiscono a noi.
No, ma infatti è vero, perché si parla di operatori forestali e non del corpo forestale, si
sì,
fa anche un
po' noi di siamo 7.000, siamo meno dei vigili di Roma. E in questi quasi due secoli di storia abbiamo rappresentato lo strumento attraverso il quale lo Stato ha assicurato prossimità e vigilanza alla montagna, alle aree rurali e anche la conservazione e la prevenzione di questi dissesti.
Ma secondo lei, chiedo scusa Paolo, questo verrebbe meno entrando nel Corpo dei Carabinieri?
Allora, la legge prevede un riordino o un eventuale accorpamento ad altre forze di polizia e si profila il discorso Carabinieri. Avere uno strumento dedicato era, penso, una cosa importante. Noi naturalmente siamo rispettosi di quelle che sono le scelte che farà il governo e che farà il Parlamento. Siamo fedeli servitori dello Stato e ottempereremo al giuramento che abbiamo fatto all'atto della nostra assunzione. Però un auspicio c'è forte in tutti noi. Noi che abbiamo fatto di una passione quello per la natura, per il territorio, per l'ambiente, un mestiere che rimanga alta da parte dello Stato l'attenzione al territorio, alle popolazioni montane, alle popolazioni rurali, anche per la gestione delle criticità idrogeologiche. È tra le nostre funzioni il monitoraggio, è stata nelle nostre pregresse funzioni dopo l'alluvione del 66, la montagna veneta che è stata duramente colpita e anche Cadore è stata rimessa in pristino anche per opera nostra, oltre che del Genio Civile.
La ringrazio Paolo, mi pare che sia chiaro insomma il suo ragionamento sul vostro ruolo, sulla vostra funzione, sulla vostra importanza. Sono molto contento che abbia trovato uno spazio per raccontarci cosa faccia davvero il Corpo Forestale dello Stato e soprattutto per raccontarci quanta importanza storica abbia il lavoro del Corpo Forestale dello Stato. E, a mio avviso, ripeto quello che ho detto anche in precedenza, insomma, è forse un po' presto per capire dove arriverà questa riforma. Io mi auguro che si tuteli non solo il vostro ruolo, ma anche il vostro lavoro, la vostra storia e soprattutto la vostra funzione. Vedremo probabilmente nei prossimi giorni cosa accadrà davvero. Io quello che le posso promettere, per quel che riguarda il mio mestiere e quello che sto facendo oggi, è che starò molto attento. Certo, io vivo e racconto quello che sta accadendo in questi giorni in Italia da un luogo nel quale il Corpo Forestale è già provinciale, per cui non corre questo rischio. Ancora una volta l'autonomia diventa forma di tutela, ma qualcuno può intenderla come forma di privilegio. Indubbiamente però le peculiarità del Corpo Forestale devono restare al di là delle divise, al di là delle etichette. Dire che Freccero non è riconducibile, dice un lettore, al Movimento 5 Stelle è una pura falsità, basta ricordarsi i suoi interventi nelle innumerevoli presenze in TV. Mi pare che tutti i giornali e tutti abbiano detto che è stato indicato al Movimento 5 Stelle in questi giorni. Certo, Freccero si occupava di TV da molto prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, forse questa era la cosa che si voleva dire. C'è chi ci fa notare che il matrimonio è indissolubile perché è scritto nel Vangelo e qui la difficoltà, bisogna far convivere verità e misericordia. Non c'è dubbio, e non c'è dubbio anche che il Vangelo subisca un'evoluzione che passa attraverso, ad esempio, le parole del Papa. Se la bomba di Hiroshima poteva essere giustificata dalla fine della guerra, come si può giustificare quella di Nagasaki, dice Roberto, io penso che nessuna bomba si possa giustificare. Nessun fine giustifica quel mezzo. La Chiesa non cancella i matrimoni, me la dichiara nulli, dice Marcello, vero, però stiamo parlando adesso di semantica, nel senso che la nullità e la cancellazione hanno un valore giuridico, però non c'è dubbio che di fatto la Chiesa è come se li cancellasse i matrimoni nel momento in cui, dichiarandoli nulli, permette alle persone di risposarsi. Pienamente d'accordo con l'insegnante precario, un altro sms, questa riforma vergognosa considera gli insegnanti puri numeri, è uno appunto dei temi che è tornato oggi, chissà se influenzeremo anche su questo, tutta la città ne parla, visto che in questo periodo non si parlava di questo tema, ma dagli sms e dalle telefonate questo tema torna protagonista. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Arturo, chiamo dalla provincia di Lecce, sono un medico.
Buongiorno Arturo.
E io sono favorevole all'idea, non dei tagli alla sanità, ma di una revisione della spesa, intesa nel senso che purtroppo come è organizzata adesso la sanità porta a degli sprechi che non si riescono a evitare proprio perché non si è riusciti ancora a stabilire un centro comune per tutti gli ospedali, per gli acquisti dei vari materiali, dalle protesi alle siringhe, che hanno differenti costi da una provincia, da una regione all'altra, e questo porterebbe un enorme risparmio, perché una stessa protesi può costare 10 volte di più in una provincia, in una regione rispetto ad un'altra, e anche sui medici di famiglia che, in base all'ordinamento attuale, sono praticamente un po' obbligati a seguire i desiderata dei pazienti, perché sennò questi cambiano medico e quindi il medico perde un iscritto. Ma evidentemente ci sono delle richieste che sono veramente esorbitanti, sono inutili, perché ci sono dei pazienti che descrivono, richiedono esami clinici ripetuti nell'arco di un anno, magari 5, 6, 7 volte, sempre per la stessa patologia che ormai è sotto controllo. Per cui veramente io non parlo di tagli, ma parlerei di revisione della spesa, creando una situazione più favorevole sia agli operatori sanitari sia all'ufficio acquisti dei vari ospedali. Lì sono i risparmi che si possono ottenere, senza incidere sulla qualità del servizio e senza togliere nessun servizio ai pazienti che ne hanno diritto.
Grazie Arturo anche per averci ricordato i paradossi della stessa protesi che costa 10 volte di più a seconda della regione che ordina queste protesi. Lei ci dimostra anche che le riforme vanno calate sempre nella realtà, per cui una cosa è parlarne sulla carta, una cosa poi è vederle applicate da chi questo mestiere come lei lo fa ogni giorno. La revisione della spesa, la tanto cara spending review, ha effettivamente un'importanza non solo notevole ma anche un'importanza strategica, per perché non permette solo di risparmiare dei soldi da investire in altro, ma permette anche di davvero di rivedere alcuni atteggiamenti, alcuni approcci. Io trovo già clamoroso, degno di un'inchiesta della magistratura, il fatto che la stessa cosa si possa pagare 10 volte di più a seconda del confine regionale che si supera. C'è qualcosa che nel sistema evidentemente non funziona. Pronto?
Pronto, sì, buongiorno, sono Franco, chiamo dalla Toscana. Volevo semplicemente brevemente intervenire sull'articolo di Napolitano sulla riforma costituzionale che lei ci ha dato notizia. Napolitano dice al Corriere che non bisogna stravolgere, quindi bisogna che si vada avanti su questa riforma richiamando di rappresentare i territori contro il bicameralismo. Quelle sono questioni sostanzialmente di contenuti. Mi pongo il problema del metodo. Questo Parlamento può intervenire in materia costituzionale, o la Costituzione è una legge fondamentale di tutti, come io penso, quando sei creduto in questo Paese, o non lo è, perché questo Parlamento è stato eletto sulla base di una legge dichiarata incostituzionale. O come si fa a intervenire in materia costituzionale? Faccio presente che il Governo ha fatto passare una legge elettorale col premio di maggioranza, a condizione che si superi il
Parlamento. Franco, la sento un po' male, Franco. Franco, stia fermo perché la sto perdendo. Comunque vai, facciamo così, dato che ho capito, scusi se la interrompo, ma si sentiva proprio male dal telefonino probabilmente, però le rispondo al volo. Allora penso che se il padre della, come dire, della difesa della Costituzione, qual è stato Giorgio Napolitano, non solo per un centennato ma anche oltre, perché è stato il ripresidente della Repubblica per un periodo come tutti noi ricordiamo, ecco, se interviene anche lui su questo tema, non c'è solo una questione di Costituzione, anche le Costituzioni si possono aggiornare. Tra l'altro Napolitano rivolge un appello a quanti continuano a esprimere orientamenti rischiosi per le sorti di una già troppo tardiva riforma costituzionale di cui l'Italia, la democrazia repubblicana e il nostro Parlamento hanno profondo bisogno. Parla infatti di riforma costituzionale, per cui è un passaggio importante, però la carta, che è una carta che va difesa, che tra l'altro contiene tante cose rivoluzionarie, perché i costituenti hanno avuto una lungimiranza incredibile, però dicevo, la carta si può anche riaggiornare, ed è in fondo questo che dice il presidente Napolitano nel momento in cui richiama tutti a non tornare indietro sulla riforma del Senato. Nessuna bomba si può giustificare, dice Loris, e giù banalità nastro, tanto noi abbiamo l'arte, la cultura, il patrimonio artistico e paesaggistico no. Forse saranno banalità nastro, però io resto convinto che le bombe non si possano giustificare. Resto convinto anche del fatto che l'arte, la cultura e il patrimonio artistico di questo paese non siano proprio una cosa banale della quale si può parlare a nastro. La docente Laura è l'ulteriore prova che in Italia non manca il lavoro, ma l'accettare in questo caso il trasferimento in altra città all'atto dell'assunzione, dice un altro sms. Non penso sinceramente che Laura, parlando di Roma e Belluno, si riferisse a quello, perché lei parlava della docenza, cioè diceva che sarebbe cambiata anche la materia, e questo è un oggettivo problema. Sul fatto invece che tutti in Italia facciamo un po' di fatica quando dobbiamo spostarci, questo invece è un fatto molto tipico italiano. Un'ultima telefonata, molto veloce perché siamo in chiusura. Pronto?
Buongiorno, sono Rita dalla provincia dell'Aquila. In questi giorni è morta in Puglia la signora Paola, mamma di 2 bimbi, mentre raccoglieva frutta, quindi morta sotto il sole cocente. Allora io vorrei chiedere al dottor Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, eccellente persona e magistrato, perché non interviene per salvare questa povera gente dalla crudeltà dei caporali? Ma la domanda è un'altra, io vorrei chiedere a lei, come Trentino e Alto Adige, io sono stata la sua meravigliosa regione, come vi comportate voi con le persone che vengono a raccogliere mele? Sicuramente in una maniera molto civile, grazie.
La ringrazio Rita anche per la brevità, perché siamo proprio in chiusura, per cui avevo la necessità di avere una domanda secca, una domanda così molto chiara. Allora, due cose. Innanzitutto ieri abbiamo raccontato della triste storia di questa donna leggendola attraverso il Fatto Quotidiano. Il presidente Emiliano è appena diventato presidente della regione, mi auguro che intervenga su questo. Tra l'altro l'essere stato anche un magistrato nella sua vita precedente probabilmente lo aiuterà a capire meglio i sistemi del caporalato. Devo dirle che in Trentino e in Alto Adige c'è anche una situazione climatica diversa, perché lavorare in un campo di mele dove gli alberi fanno anche un po' d'ombra, in situazioni di un certo tipo come quelle della Val di Nono, come quelle di alcune valli dell'Alto Adige dove c'è una temperatura mite, già di per sé è lavorare in modo diverso. Poi non è solo una questione di controlli maggiori, è anche una questione di datori di lavoro che spesso sono più sensibili, però anche su questo io non generalizzerei. Quello che manca forse in altri luoghi rispetto al Trentino Alto Adige è un controllo maggiore, un controllo che permetterebbe a molte persone di lavorare in condizioni migliori. La ringrazio però Rita per le sue osservazioni, perché ancora una volta ci fa tornare non solo sul tema del lavoro che spesso viene sfruttato in questo e in altri paesi, ma anche sulla morte di una povera donna di cui dovremmo occuparci di più, perché ci sono storie che finiscono in prima pagina, storie che ahimè non hanno mai la forza di arrivarci in prima pagina. Siamo arrivati in chiusura, io vi ricordo che dopo il giornale Radio 3 va in onda come sempre Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali. Alle 10 invece ci sarà Tutta la città ne parla, sono insieme a voi curioso di capire quale sarà l'argomento scelto oggi. La redazione sta infatti ascoltando le vostre telefonate ed è da queste che nasce il tema del giorno. Per quanto riguarda invece prima pagina, vi invito come sempre a seguirci sul sito, sulla nostra pagina Facebook, anche sul sito vengono pubblicate molte delle vostre osservazioni, molte dei vostri messaggi. Io vi ringrazio e ringrazio anche tutti i lettori che in questi giorni in altro modo cercano di raggiungermi via SMS, via Twitter o anche via email. Un grazie davvero a tutti, ci risentiamo domani come di consueto puntuali alle 7:15. Buona giornata a tutti voi e grazie per l'ascolto.
Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.